Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Nuovo appuntamento col podcast su Sant'Efisio. Ancora i nostri ospiti Mauro Dadea, grazie per essere venuto, per essere tornato ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
E Giorgio Trincas.
Buongiorno.
Grazie di essere qui, Giorgio. Allora, siamo arrivati.
Prima di arrivare a Nora, il santo si ferma a Villa San Pietro, nell'antica chiesa tardo-romanica, proto-gotica, bellissima, di Villa San Pietro, dove anche lì viene esposto alla venerazione della popolazione locale. Dopodiché si effettivamente prosegue per Nora e prosegue a dire la verità per Pula prima. Quindi
sì, prima Pula.
Arriva a Pula.
Insomma, dall'ora di pranzo.
Esattamente, dove a Pula viene preso in consegna, secondo l'antica tradizione, dalla confraternita di Sant'Efisio di Pula, che è nata alla metà circa del 1700. Confraternita che aveva avuto un periodo, diciamo così, di sospensione dell'attività subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che in anni recenti, nei primi anni 2000, è stata rifondata completamente e che quindi ha oggi ripreso i suoi antichi compiti, le sue antiche prerogative che aveva proprio di fare da padrone di casa una volta che il corteo processionale arriva proprio nel comune di Pula. Il santo viene prima ricoverato all'interno della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Pula, dove appunto riceve l'omaggio di tutti i fedeli, e nel pomeriggio, siamo il giorno 2, riprende il suo percorso per recarsi sul luogo antico del martirio del santo, le rovine dell'antica città di Nora, con varie tappe, le quali sono essenzialmente la sosta nella chiesa di San Raimondo Nonnato, che era una chiesa che apparteneva praticamente a un'azienda grossa, azienda agricola, che i padri mercedari, quindi gli stessi frati che gestiscono il santuario Madonna di Bonaria, possedevano in quel di Pula. Dopodiché si ferma di fronte al presidio militare, alla base militare che c'è alle porte proprio di Nora, dove riceve l'omaggio dell'esercito, essendo Sant'Efisio, ricordiamolo, un antico comandante militare, e finalmente arriva nella chiesa fondata dai Vittorini alla fine dell'XI secolo di Sant'Efisio, che fu costruita proprio sopra la tomba del santo, nelle vicinanze dell'antica Nora. La messa viene celebrata il giorno dopo, che è il 3, quindi nella mattina del giorno dopo l'arcivescovo di Cagliari si reca a Nora e lì celebra la messa sulla tomba del santo, che è la cerimonia essenziale, chiamiamola il cuore, dello scioglimento del voto nei confronti del santo.
È quello praticamente
il suo passaggio dal paganesimo al cristianesimo.
Ed è l'ultimo giorno che dorme fuori il santo, poi dopodiché c'è il ritorno.
Esattamente, il 4 mattina. Non dimentichiamoci però un'altra cerimonia bellissima che avviene nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio del giorno 3 maggio, che consiste nel montare su una portantina a spalle il santo, quindi non più sul carro ma su una portantina a spalle, e a cura della confraternita e dei plotoni di miliziani viene portato in processione tra le antiche rovine della città di Nora. È quasi un atto di confidenza, no? Estrema dei fedeli nei confronti del santo, che quasi si può dire se lo prendono sotto braccio e gli dicono: da candosa viri domo due come te.
Le tappe del ritorno, quindi sono
a ritroso, la mattina del 4, prestissimo, fa a ritroso tutte le stesse tappe, le ritocca tutte in ordine che aveva fatto all'andata. Quindi si va da Nora a Pula, poi da Pula a Villa San Pietro, da Villa San Pietro a San Rocco, da San Rocco a Villa Dorri, da Villa Dorri a Capoterra. Dopo il Capoterra, il ritorno a Cagliari con la sosta a Giorgino, dove il santo viene spogliato dei paludamenti, chiamiamoli di campagna, per essere rivestito dei suoi paludamenti solennissimi di città e poi processionalmente, certo, sempre sul carro di gala si ritorna dentro Cagliari.
Alla chiesetta di Stampacci.
Si va verso la chiesetta di Stampacci. Tutto ciò avviene ormai a tarda sera, quindi al buio, e la processione si caratterizza proprio per il fatto che avviene al lume di candela, quindi con i fedeli che reggono delle candeline, che anticamente erano necessarie perché non esisteva solo un aspetto simbolico, che è quello di manifestare il lume in Cristi, quindi la fede in Cristo, che per antica tradizione della Chiesa si simbolizza tramite un fuoco, una luce. Anticamente il pellegrinaggio si faceva a piedi, quindi c'era bisogno di più posti di ristoro. Tanti di questi posti di ristoro ormai non esistono più. Per esempio a Capoterra si veniva accolti dalla famiglia Ramu, che accoglieva i pellegrini e offriva a tutti un ristoro, quindi un bicchiere di vino, qualche dolce, un piatto di fave, erano proprio delle merende molto rustiche, certo. E proprio questo tipo di merenda rustica si è però mantenuto la tradizione di consumarla a Villa San Pietro il giorno del ritorno, quindi alla mattina del 4 si viene tutti accolti da una famiglia che per antica consuetudine proprio si è preso l'incarico di offrire questo rinfresco, e poi da lì si prosegue, ma è proprio necessario, perché effettivamente tutta quella camminata a piedi, perché si fa tuttora a piedi, no? Certo. Da Nora fino a Capoterra si fa tutta a piedi.
Tutte queste cose ci sono sul tuo libro?
Sì, sì, sono descritte minutamente.
Ricordiamo, il libro si chiama...
Si chiama Protettori Poderoso.
Siamo ancora su Unica Radio con Mauro Dadea e Giorgio Trincas. Il santo è arrivato a Cagliari e le devozioni durano diversi giorni.
Allora, innanzitutto diciamo che in qualche maniera si sta registrando una certa quale evoluzione nel cerimoniale legata al santo, nel senso che il ritorno avveniva in anni neanche tanto lontani, un po' in sordina, mentre da un po' di tempo a questa parte è stato anch'esso solennizzato in maniera estrema. Tant'è vero che quasi tutti i gruppi folclorici che hanno accompagnato il santo all'andata lo aspettano in Viale La Playa al ritorno per accompagnarlo fino alla chiesetta di Stampacce, dove entro la mezzanotte rigorosamente si deve annunciare in maniera solenne che il voto è stato effettivamente sciolto. Quindi chi ha così il piacere può la sera tarda del 4 confluire in Viale La Playa, dove verrà centinaia e centinaia di devoti, e in questo caso proprio devoti in costume sardo, ma si dice più propriamente abito tradizionale sardo, ciascuno nel gruppo che rappresenta il proprio paese d'origine, che si apprestano con in mano il flambeau, quindi le candele accese, ad accompagnare il santo nelle vie cagliaritane fino al ritorno nella sua chiesa. La chiesa che, ricordiamo, la Stampacce, c'è da dire una cosa importante: la chiesa non è una chiesa qualunque, quella di Stampacce, ma è una chiesa cosiddetta martiriale, perché secondo la tradizione sarebbe stata edificata sopra una grotta artificiale che avrebbe costituito il carcere del santo durante il processo che lui subì a Cagliari. Mm-hmm. Perché c'è questa,
c'è la cripta, insomma,
la cripta, cosiddetto carcere di Sant'Efisio. Indicato come il luogo in
è
cui
è vicino a Santa
santo...
Restituta, diciamo, sono 10 metri,
poche decine di metri,
dove c'è anche la chiesettina là, insomma, era una cisterna punica, se non ricordo male.
Che cosa?
Era in origine fu una cisterna punica questo
il carcere questo antro. Sì, allora è chiaramente è molto profonda, siamo 7 metri sotto il livello stradale, e nasce appunto come cava di blocchi, probabilmente è stato trasformato, quantomeno così diceva l'archeologo Taramelli, in santuario della dea Iside. Dopodiché
è antichissimo.
Antichissimo, esattamente.
Dopodiché, un culto isiaco di origine egizia.
Dopodiché trasformato alla metà del 1200 in luogo di culto dedicato a Sant'Efisio. che poi ha mantenuto fino al giorno,
comunque
fino
secoli dopo il martirio, perché è martirizzato in tempo
probabilmente è stato martirizzato durante la grande persecuzione di Diocleziano, e quindi nell'anno 303 dopo Cristo,
e quindi più di 900 anni ci separano dalla...
Poi che sia stato effettivamente il carcere non si può dire. Certo è che Sant'Efisio fu certamente processato a Cagliari, perché la legge romana prevedeva che per i reati che avessero come conseguenza la comminazione della pena capitale si poteva essere giudicati solo dal tribunale provinciale, nel tribunale provinciale e alla presenza del governatore provinciale, il quale unico aveva il diritto di comminare
la
pena di morte, soprattutto se a cittadini romani. Come Sant'Efisio era.
E anche un militare di rango.
E poi era un militare, un comandante militare, un cittadino romano, ed è per questo che il santo fu ucciso tramite decapitazione, che ricordiamolo era la morte onorevole che l'antico codice penale romano riservava ai cives, ai cittadini romani, cioè coloro che avevano la pienezza dei diritti, godevano della pienezza dei diritti civili.
Rinnovo un invito per il podcast sul cimitero di Bonario. Ringraziamo Mauro Dadea e Giorgio Trincas per questa bellissima chiacchierata e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.